occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, è giovedì, sì sì, proprio lui, giovedì, anche se nega, lo è, e sono le 8 e 6 minuti del mattino e dopo 24 ore vi posso confermare di non aver ancora trovato due calze uguali. La ricerca continua, vi terrò certamente aggiornati, anche se magari le due calze uguali saranno ritrovate tra 2000 anni e il ritrovamento verrà raccontato in una puntata di Quark da un pronipote di Alberto Angela. E trascorse 24 ore da ieri, anzi di più, possiamo dare di Matteo contro Matteo un giudizio più equilibrato. A porta si sono confrontati quello che voleva i pieni poteri e quello del referendum costituzionale, praticamente una puntata sul suicidio assistito. E del confronto si scrive ancora oggi sui giornali, per esempio sul Fatto Quotidiano Antonello Caporale intervista la prof di filosofia e la prof di matematica di Salvini, intervista che lascio ai cultori della materia, anche perché la notizia è quella che arriva dopo: Salvini colpito da un lieve malore, e considerando quel che mangia può essere considerata una buona notizia tutto sommato. La diagnosi dice colica renale, dopodiché è tornato subito al lavoro. Al lavoro, adesso non esageriamo. In ogni caso, il primo a fargli gli auguri via Twitter è stato proprio Matteo Renzi. Un abbraccio a Matteo Salvini, augurio di rimettersi in forma presto per tornare a litigare subito, tanto che perfidamente Mentana ha subito twittato: si vede che si sono piaciuti. Comunque, quello che possiamo dire è che secondo i più importanti istituti di sondaggio, se si votasse oggi, la colica renale otterrebbe tra il 58 e il 64% dei consensi nel paese, dimostrando di essere la principale forza di opposizione insieme al colesterolo. Intanto, mentre tutto questo accadeva, nella notte si lavora alacremente alla manovra, tra minacce, liti, calcolatrice a confronto e soprattutto l'occhio all'orologio, perché il tempo stava scadendo e si barava clamorosamente spostando indietro le lancette come il maestro Canello alla festa di Capodanno di Fantozzi. Della manovra parleremo con ben altre competenze domani al giorno delle locuste, ma intanto basti dire che poco, pochissimo è bastato per mandare di traverso la grappa ai giornali della destra, che oggi tuonano come se ci avessero depredato gli albigesi. Rapina in casa, urla il giornale, manovra con scasso, altro furto, gli fa eco la Verità. Manovra attentato, grida ancora più forte Libero, dove il sottotesto sarebbe flat tax Akbar, con Borghi e Bagnai che si fanno esplodere sui gradini della BCE. Da falce e martello a bancomat e POS, titola ancora il giornale nel suo editoriale di prima pagina. Mancano le risate registrate, ma facciamo come se. Sostanzialmente, stante la legge sulla legittima difesa, i giornali della destra invitano a sparare alla manovra, o in alternativa a dar fuoco alle carte di credito come un tempo si bruciavano i dischi dei Beatles. Ma come dicevo, sulla manovra vi rimando a domani. Vi dico solamente che poi Libero nel titolo coglie un nesso: piovono tasse dal governo, Salvini colto da un malore. Ecco, il nesso Libero lo vede così, e invece di attaccare Salvini per il fatto che mangia troppo, chi attacca? Il Papa. Il Papa mette a dieta chiunque tranne se stesso, denuncia Libero, con tanto di fotografia del pontefice che mangia le lasagne. Vergogna Papa, non si mangia così. Intanto, siccome non sono riuscito a farlo ieri, rendo omaggio alla battuta scritta da Edelman, che è poi l'autore della nostra sigla, e la battuta è questa: Di Maio sulla Siria, non possiamo voltarci dall'altra parte. E sì, dall'altra parte c'è la Libia, battuta perfetta. E visto che siamo in argomento, occhio che se Di Maio gestisce la politica estera come ha gestito il caso Whirlpool, tempo 6 mesi ci invade San Marino. Meno male che a fare un po' di politica estera ci sta pensando Mattarella, che ieri era in visita alla Casa Bianca e oggi se ne scrive molto sui giornali. E devo dire che fa un po' impressione vedere la foto di Mattarella accanto a Trump. È un po' come quando in edicola mettono per sbaglio Playboy accanto a Famiglia Cristiana. Ecco, l'effetto è un po' quello lì. Comunque Mattarella, santo subito, ha tenuto il punto sui dazi, ha tenuto testa a Donald Trump. Ma a proposito di Trump, nella notte è stata divulgata una lettera che Trump ha scritto a Erdogan. Una lettera che è pervenuta da alcuni canali televisivi americani, tra cui Fox News, ed è stata twittata dall'anchor Trish Regan. Allora, sono poche righe, carta intestata della Casa Bianca, è stata proprio pubblicata lo screenshot della lettera, e carta e penna, data 9 ottobre, Trump scrive a Erdogan così, testuale: dai, lavoriamo a un buon accordo, tu non vuoi essere responsabile dell'assassinio di migliaia di persone, io non voglio essere responsabile della distruzione dell'economia turca, e lo farò, te ne ho dato un piccolo esempio con quanto accaduto con il pastore Branson, ho lavorato duro per risolvere un po' dei tuoi problemi. E poi aggiunge Trump: la storia ti guarderà favorevolmente se riuscirai a fare le cose nel modo giusto e umano, ti guarderà invece per sempre come il diavolo se non fai cose buone. E chiude: non fare lo spaccone, non essere stupido, ti chiamo più tardi. Ecco, della telefonata che è arrivata più tardi ancora non sappiamo, sta di fatto che la Casa Bianca ha confermato l'esistenza sia della lettera che del suo contenuto. Lo ha fatto con il corrispondente del New York Times Katie Rogers e con MSNBC, la cui presentatrice, riferendone, ha affermato: è talmente bizzarra che abbiamo verificato con la Casa Bianca che la lettera sia vera, e lo è. Ecco, queste sono le ultime per quanto riguarda gestori di crisi in Medio Oriente. La lettera di Trump poi sicuramente verrà, come dire, letta, commentata con l'imbarazzo del caso nel corso della giornata. Ma a proposito di grandi leader, l'immagine di ieri, quella che resta, è quella di Kim Jong-un. L'avete vista sicuramente, Kim Jong-un che cavalca un destriero bianco sulle nevi della Montagna Sacra. Pare un po' la versione di Pyongyang del Signore degli Anelli, ma gli analisti dicono che la foto potrebbe avere un significato simbolico e che preluda ad annunci importanti. Comunque, quello che mi viene da dire è che i nostri leader hanno molto da imparare sul piano dell'iconografia di regime, altro che Kim sul cavallo bianco. Noi al massimo siamo riusciti a produrre fino adesso Salvini sulla ruspa e la Meloni sul sidecar. Non so, direi che bisognerebbe lavorarci un pochino di più.
Io sono l'altro Sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine è riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro e poi mi dici. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un figo, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vacci a fare un giro e poi mi dici.
Le 8 e 17 minuti, il Demone del Tardi, Radio Popolare, Popolare Network. Questa canzone si intitolava Io sono l'altro, da Tradizione e Tradimento, il nuovo album di Niccolò Fabi. Se siete genitori lo sapete, soprattutto se avete figli adolescenti o preadolescenti, la tentazione è quella di mettere il naso, mettere lo sguardo nelle chat del telefonino, guardare che si scrivono i fanciulli su WhatsApp. A volte lo si fa, a volte non lo si fa, per reticenza, per tenere quell'equilibrio tra esigenza di controllo e autonomia e fiducia che si concede ai ragazzi. Succede poi che magari si butta l'occhio dentro e capita anche che si spalanchi un po' l'inferno, come scrivono diversi giornali questa mattina raccontando la storia di questa chat intitolata Shoah Party e scoperta da una mamma che ha fatto denuncia ai carabinieri. Ne scrive per esempio Lodovico Poletto oggi sulle pagine della Stampa. Gli accendini e gli ebrei dove sono? Si domanda il primo ragazzino e gli altri della chat ridono, mandano meme, bestemmie, gli ebrei sono combustibile. Uno scroll di schermate, c'è un video con due ragazzine che avranno sì e no 12 anni che fanno sesso con un coetaneo e poi dicono che i preti non devono stuprare i bambini, altre risate. La chat degli adolescenti con iscritti da tutta Italia, da Napoli a Torino, aveva svastiche come icone e un nome che farà brividire: The Shoah. Parti, stupri, violenze, una bestemmia ogni riga, ogni due una risata, un meme, un commento assurdo, anzi molto peggio, io la mia prof la stuprerei. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Siena ha spalancato un orrido che non ti aspetti, di violenza, di ignia, tutto ciò che è violenza, sangue e orrore. La Shoah è soltanto una delle tante cose malate che puoi trovare qui. I carabinieri del Comando Provinciale di Siena hanno messo le mani dentro a questo pozzo il giorno in cui una mamma ha deciso di parlare. Ne ha discusso con le altre mamme, sconvolta, l'hanno liquidata con un'alzata di spalle, banalità, ma lei è andata avanti ed è andata dai carabinieri. Hanno letto tutto per 3 mesi, almeno, hanno trovato i video pedopornografici che fanno accapponare la pelle soltanto a dire cosa mostravano. Mi sento pedo oggi, scriveva qualcuno, e giù risate, pollici alzati. C'era tutto lì dentro, l'ISIS che taglia le teste, le torri gemelle, accompagnate dalla scritta vorrei ammazzarli tutti, i bambini malati, la leucemia come oggetto di scherno, senza vergogna, o meglio ancora senza un barlume, seppur minimo di umanità. C'è un bambino africano inginocchiato accanto a una pozzanghera colma di acqua fangosa da cui beve. Commento: minchia, il Nesquik. Ecco, quando i carabinieri hanno avuto chiaro tutto questo, sono andati a bussare all'uscio del comandante provinciale con i faldoni di carte spesse così. E oggi viene intervistata da Grazia Longo, sempre sulle colonne della Stampa, la mamma che ha fatto denuncia, e le viene chiesto quando è cominciato tutto, e lei racconta: lo scorso aprile, da una decina di giorni non esaminavano il telefono di mio figlio, avevo il PIN perché con mio figlio c'è un rapporto di fiducia, è un accordo tra di noi, lui sa che può tenere il cellulare solo a patto che io possa controllare. Perché? Le chiede Grazia Longo, e lei risponde: perché il telefonino in mano a un minorenne può diventare una pistola che un ragazzino non è in grado di gestire in modo adeguato. Quel pomeriggio che cosa ha scoperto? Ha attirato, racconta, subito la mia attenzione una chat per via del nome, The Shoah Party, mi sembrava offensivo e così l'ho aperta, e lì è incominciata la discesa nei gironi dell'inferno. Per i video pedopornografici, innanzitutto per quelli, dice, certo, due bambini sotto i 10 anni, le immagini erano indescrivibili, mi creda, ma c'erano, aggiunge Grazia Longo, anche foto, video inneggianti Hitler, Mussolini, terroristi islamici, sì, c'era un po' di tutto, era tutta una violenza, un sopruso, una dominazione fisica e psicologica sul prossimo, si trattasse di ebrei, malati, bambini, molti insulti, quindi tantissimi, basti dirle che ogni messaggio si apriva con una bestemmia. E suo figlio come ha reagito? Come si è giustificato? Mi ha spiegato che era stato contattato via WhatsApp da alcuni sconosciuti, i quali lo avevano invitato a entrare nella loro chat. E perché ha accettato? Mi ha riferito di averlo fatto perché quelle pressanti e continue richieste gli impallavano il cellulare e lui non poteva più usarlo per i giochi. Così mi ha detto che non riusciva più a giocare con il telefonino e quindi ha consentito a entrare nella chat. Poi Grazia Longo chiede alla mamma che cosa ha fatto prima di rivolgersi ai carabinieri. Lei racconta quello che veniva anticipato prima, ho scritto alle altre mamme nella chat di classe avvertendole che su WhatsApp giravano foto violente, razziste e pedopornografiche. E cosa le hanno risposto? Sono state molto fredde, indifferenti. Qualcuna ha ringraziato, qualcun'altra ha replicato che suo figlio non faceva quelle cose lì e la discussione non è andata avanti. Ma poi ha avuto occasione di confrontarsi con le mamme dei tre compagni riconosciuti in chat sulla necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine, e lei dice: nessuno ha voluto denunciare, non so se per vergogna o cos'altro, io comunque non mi sono fermata, non solo perché ritengo che sia un dovere civile sporgere denuncia, ma anche perché non si può accettare che dei ragazzini divulghino oscenità e appelli in nome di Hitler o della Jihad, è assolutamente inconcepibile. Questa la storia e il racconto della chat Shoah Party esplosa a Siena, ma che aveva ramificazioni e utenti in tutta Italia, il più adulto 19 anni, altri ragazzini molto piccoli, tutti tendenzialmente provenienti da famiglie bene. L'altra pezzo di racconto che vi vogliamo fare è uno di quelli che strozzano lo stomaco e di quelli che inducono a guardare dall'altra parte, perché fa male guardare lì, e sono le foto che oggi vengono pubblicate anche sui quotidiani del fondale di Lampedusa con i morti del naufragio del 7 ottobre. E al di là di quelle foto che già di per sé dicono tutto, c'è il racconto che Rodolfo Raiteri, responsabile dei reparti subacquei della Guardia di Costiera, oggi fa nell'intervista che gli viene fatta da Alessandra Ziniti. Ho fatto la Concordia, racconta, la Torre dei Piloti, dove sono morti amici con cui avevo mangiato una pizza fino alla sera prima, ma la vista di quel bimbo laggiù non si può reggere. È un colpo al cuore, ad una cosa così forte non sei mai preparato, non può esserlo nessuno, neanche uno come me che un po' di pelo sullo stomaco ce l'ha. Capitano, la sento molto turbato. E lui dice: credo che lo stato d'animo di tutti noi sommozzatori che stiamo partecipando a questa operazione si lega sui nostri volti, una stretta allo stomaco, un nodo alla gola. Siamo professionisti abituati a queste situazioni, ma mi creda che scendere lì sotto è veramente durissima. Avremmo anche potuto lasciar perdere. La complessità dell'intervento, il tempo inclemente, avrebbe potuto indurci a concludere tutto dichiarando impossibile l'impresa, e invece abbiamo testardamente voluto continuare le ricerche per ridare almeno dignità a queste persone, e dico persone, non migranti. Quel bimbo così piccolo, gli domanda la giornalista di Repubblica sul fondo, insieme alla mamma lo cercavate sin dai primissimi soccorsi? E lui risponde: ho 52 anni e una bimba di 2 anni, e vedere quel corpicino adagiato sul fondo a fianco di quella che probabilmente è sua mamma è stato un pugno allo stomaco. Il fatto che siano rimasti così vicini e le braccia della ragazza ci fanno pensare che lo abbia tenuto stretto fino all'ultimo. Saranno i primi che riporteremo su, spero già oggi pomeriggio. Ci racconti come siete riusciti a trovarli? E lui spiega: i primi giorni dopo il naufragio per noi sono stati terribili. Siamo arrivati a Lampedusa la mattina stessa, ma le condizioni meteo erano proibitive e non potevamo immergerci. Un terribile stato di impotenza, sapendo quanto vale ogni minuto, e venerdì per la prima volta il sonar ha suonato. Le correnti avevano spostato barca e corpi di 450 metri, sembrano pochi, ma a quella profondità sono tanti. Abbiamo mandato giù subito il nostro robot, e quando sulla console che abbiamo sul gommone sono apparse le prime immagini, ci sono venute le lacrime agli occhi. Come pensate di tirarli su? L'altra domanda che gli viene fatto. E lui dice: sarà un'operazione complessa, a 60 metri di profondità noi possiamo resistere non più di 5 minuti, quindi bisognerà essere rapidi e avere già tutto predisposto per il recupero. Scenderemo in 2 alla volta, legati con una corda, mentre altri 2 già pronti per l'immersione, se necessario, seguiranno sul gommone. Speriamo di riuscire ad adagiare i corpi direttamente nei sacchi, sul fondo, ma non sarà facile per le loro condizioni. E come vi state preparando? A questo momento gli viene ancora chiesto. Oggi lui risponde: non c'è preparazione che tenga, per noi sarà un trauma. Saremo giù in 28, sappiamo che le nostre vite sono in mano a chi farebbe qualsiasi cosa pur di salvarle. Per questo, per noi, non c'è nulla di più importante che salvare una vita. E questo è il racconto e la testimonianza del responsabile dei reparti subacquei della Guardia Costiera, che è uno di quelli che si sono immersi lì sotto e che si sono trovati davanti quelle immagini, quei corpi e quel terribile abbraccio. Alle 8 e 28 minuti il Demone del Tardi di oggi finisce qua. Ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 8 sulle frequenze di Radio Popolare. Buon ascolto, buona giornata a tutti. Tra poco, dopo il GR Prisma, con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. A domani.
my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, every way, it's getting better and better. Darling, 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 Sean.